La Libia ancora nel caos, più a sud l'Africa subsahariana, terra di conflitti, contraddizioni, ma anche opportunità. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Important thing to watch is if the new period in Libya will be based on elections for new blood, new ideas in Libya.
If there is one thing you should maybe retain on what's possible in Africa, it's a land of opportunity.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In regia c'è Valeria Bernardi. 349-238-6666, questo è il numero per sms e whatsapp, per domande e commenti, per dare vita e alimentare il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano, ma soprattutto il viaggio di quest'oggi che ci porterà in terra africana. Social, Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Torneremo ad accendere i riflettori sulla questione libica, perché due le notizie sono quelle fondamentali che hanno catalizzato la nostra attenzione. Dal lato c'è la ripresa degli scontri in centro a Tripoli, una notizia che non troverete sui giornali italiani, ma è il segnale di qualcosa e vi spiegheremo di che cosa. E poi la campagna elettorale, la ricerca, la corsa per i candidati per le future elezioni che, se e quando si terranno, promettono di dare nuova stabilità alla Libia. Anche lì è guerra, metaforicamente parlando, evidentemente, tra i vari candidati. Poi complice una voce straordinaria qui a Nessun Luogo è Lontano, un migrante partito dall'Africa subsahariana, racconta il suo incredibile viaggio, lo ha raccontato anche in un libro, attraverso le prigioni libiche. E complice questo viaggio ripercorreremo proprio quella rotta all'indietro e proveremo a darvi una visione un po' diversa dei tanti paesi dell'Africa subsahariana. Queste le due pagine di Nessun Luogo Lontano, ma come ogni giorno, lo sapete, la prima cosa che facciamo è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta nel Mar Cinese Meridionale, un po' di puntate che continuiamo a parlare di quella zona. Venti di guerra nello stretto di Taiwan in particolare. Oggi la Cina ha inasprito il proprio vocabolario nei confronti di Taipei, dichiarando che indipendenza significa guerra. Le dichiarazioni seguono l'intensificarsi, ve ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi, delle attività militari nei pressi dell'isola, che Pechino ha giustificato come una risposta alle provocazioni e alle interferenze straniere. Ricorderete quel ripetuto sorvolo da parte dell'aviazione cinese e poi la Theodore Roosevelt, la portaerei americana, che si è già posizionata in loco. Cosa c'è in ballo? Ricordiamolo, la Cina considera Taiwan una provincia ribelle, Pechino ritiene che il governo democraticamente eletto di Taipei stia spingendo verso una dichiarazione di indipendenza formale. Dal canto suo, non è una novità, la presidente Tsai Ing-wen ha ripetutamente affermato che Taiwan è già un paese indipendente della Repubblica di Cina. Lo scorso fine settimana Taiwan aveva registrato un massiccio numero di incursioni all'interno del proprio spazio aereo, ve lo ricordavo poc'anzi. A questo punto la Roosevelt è già nel Mar Cinese Meridionale e Tony Blinken, che è il nuovo segretario di Stato, il ministro degli esteri statunitense, ha confermato il pieno e incondizionato sostegno degli Stati Uniti a Taiwan. Russia, il caso Navalny continua a dispiegare i suoi effetti, l'odissea prima politica, poi sanitaria e politica, adesso politica e giudiziaria del dissidente russo Alexei Navalny. Ieri ha parlato il direttore della Fondazione Anticorruzione di Navalny, Ivan Zanov. Ha dichiarato che dei presunti agenti della forza di sicurezza russa si sono presentati nell'appartamento di Mosca dell'oppositore di Putin, Navalny appunto, per effettuare una perquisizione. Quello peraltro che appare strano è che Navalny non è più nell'appartamento da parecchi mesi, quindi ci si chiede che cosa siano andati a cercare. Comunque, lo stesso Zadanov ha riferito che alcuni dei più stretti collaboratori dell'attivista sono stati arrestati. L'accusa è di aver violato le norme anti-Covid. Trattenuti per 48 ore il fratello Oleg, la legale della Fondazione Anticorruzione, Lyubov Sobol, e la leader dell'Unione Alleanza dei Medici, Anastasia Vasilieva. Faccio notare che le accuse di violazione delle restrizioni contro l'epidemia di Covid-19 prevedono la reclusione fino a 2 anni. Poi raggiungiamo un ultimo tassello. Il comitato investigativo russo ha aperto un'inchiesta contro Leonid Volkov, che è il coordinatore degli uffici regionali di Navalny, con l'accusa di aver incitato gli adolescenti a partecipare a proteste non autorizzate, durante la quali, secondo l'ONG OVD Info, sono state arrestate oltre 4.000 persone. E poi immigrazione, ne parleremo ancora nel proseguo della puntata. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato ieri che l'Italia è venuta meno all'obbligo di aiuto nei confronti dell'imbarcazione carica di migranti affondata il 10 ottobre del 2013. Ricordate quella strage, morirono oltre 200 persone. Nella nota si legge: l'Italia non ha risposto prontamente alle varie richieste di soccorso della barca mentre affondava. L'imbarcazione trasportava più di 400 persone tra adulti e bambini. Il comitato ha invitato le autorità italiane a procedere con un'indagine indipendente e tempestiva e a perseguire i responsabili. Ricapitoliamo brevemente gli eventi. Secondo le ricostruzioni, il barcone era partito dal porto libico di Zuara trasportando principalmente siriani. Poche ore dopo l'imbarcazione era stata colpita, toccata da una barca battente bandiera berbera in acque internazionali. Eravamo a 113 km a sud dell'isola di Lampedusa. Secondo il Comitato delle Nazioni Unite, le chiamate di soccorso rivolte alle autorità italiane sono state reindirizzate a Malta, ma in quel momento Malta distava a 218 km dai migranti. Quando è arrivata una motovedetta maltese, la barca si era già capovolta. E poi in Polonia. Ieri sera migliaia di persone sono scese in piazza dopo che il governo ha annunciato che la sentenza della Corte Costituzionale che vieta di fatto l'aborto entrava ufficialmente in vigore. A Varsavia i manifestanti hanno acceso razzi, sventolato bandiere arcobaleno, cartelli con scritti secondo cui la sentenza in vigore significa guerra. La manifestazione, iniziata davanti alla sede della Corte Costituzionale di Varsavia, ha prima bloccato il traffico, poi i manifestanti si sono diretti verso la sede del partito del potere, Legge e Giustizia. Manifestazioni simili anche in altre città della Polonia, con più di 400.000 persone scese nelle strade, ricordiamolo, nonostante le restrizioni che vietano qualsiasi raduno di massa, appunto, a causa della pandemia. Ricordiamo, la Polonia, ne abbiamo parlato tanto qui nel suo luogo lontano, ha una delle leggi sull'aborto più restrittive in Europa. Secondo i dati ufficiali, nel paese ci sono meno di 2.000 aborti legali l'anno, mentre le organizzazioni femministe stimano che circa 200.000 aborti vengono eseguiti illegalmente o in Polonia o all'estero ogni anno, appunto. Infine in Pakistan, la Corte Suprema pakistana ha ordinato oggi il rilascio dei 4 presunti assassini del cronista americano del Wall Street Journal Daniel Pearl. Tra i 4 c'è anche Ahmed Omar Saidik Sheikh, considerato l'ideatore, l'architetto del rapimento e dell'omicidio del giornalista. Era il 2002. L'imputato aveva già visto la sua condanna a morte commutata in 7 anni di carcere, peraltro tutti già scontati. Sheikh era stato inizialmente condannato a morte da un tribunale per l'antiterrorismo nel 2002, mentre gli altri 3 erano stati condannati all'ergastolo. Tutti gli imputati poi assolti in appello l'anno scorso. La famiglia di Pearl aveva fatto ricorso alla Corte Suprema. Oggi la stessa famiglia si dice scioccata dalla decisione della Corte, una completa parodia della giustizia, hanno tuonato dagli Stati Uniti. Il rilascio di questi assassini, ha proseguito la famiglia in un messaggio pubblicato sui social, mette in pericolo i giornalisti di tutto il mondo e il popolo del Pakistan. Infine un'esortazione al governo statunitense per intraprendere ogni azione necessaria per correggere, testuali parole, questa ingiustizia. Dicevo infine, ma in realtà vi do conto di un'altra notizia che arriva dal Libano. Lo sapete, ci sono proteste in corso, ne davamo conto proprio ieri. Un giovane libanese è morto dopo le ferite riportate negli scontri ieri sera a Tripoli. Siamo nel nord del Libano, zona particolarmente sensibile, povera, delicata dell'importante paese medio orientale. Lo riferiscono i media libanesi, hanno citato fonti mediche a Tripoli. In precedenza la Croce Rossa libanese aveva riferito, pensate, di un bilancio di 200 feriti. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai 4 angoli del globo. E adesso però andiamo in Libia.
Voglio esprimere la mia profonda gratitudine alla cancelliera Angela Merkel e al governo tedesco per questa conferenza. Il vostro sforzo importante, costante e appassionato per la pace in Libia è lodevole.
Renewed fighting in the suburbs of southern Tripoli.
Nuovi scontri a sud di Tripoli.
Forces loyal to the internationally recognized government here in the capital say they repelled the latest offensive.
Le forze federali al governo riconosciuto hanno riportato di esplosioni
by fighters loyal to Khalifa Haftar.
Per mano dell'esercito del generale Haftar. Intendo comunicarvi il mio sincero desiderio di cedere i miei doveri alla prossima autorità esecutiva, in data che potrò comunicarvi con esattezza a ottobre.
Così, in 60 secondi, la nostra copertina, un po' più sintetica del solito. D'altra parte sarebbe stato estremamente difficile raccontare quantomeno gli ultimi due anni di vicende politico e militari libiche. Abbiamo provato in questo collage, con qualche tocco di colore, a esprimere tutto il caos che in questo momento, ancora una volta, sta governando quelle che sono le architravi del processo di pacificazione libico. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Arturo Varvelli dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Arturo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Partiamo dalla strettissima cronaca, se sei d'accordo, poi mettiamo il grandangolo. Ti faccio sentire la voce del giornalista di Libya Observer, Abdulkader Assad, perché ieri ci sono stati scontri nella capitale Tripoli. Si parla di altissima tensione fra le milizie, sapete, si discute della formazione di un governo di transizione che dovrebbe guidare il paese verso le elezioni di dicembre. Quale milizia potrebbe avere la meglio? C'è il rischio che i fucili parlino più della diplomazia. Sentite l'analisi di Abdulkader Assad.
Well, I think the brief clashes of yesterday in Tripoli, it happened actually between deterrent force, special deterrent force, RADA force.
Beh, penso che i lievi scontri di ieri a Tripoli siano avvenuti in realtà tra le forze speciali di deterrenza, la RADA a Tripoli e l'apparato di sicurezza generale. Entrambi sono sotto il Ministero dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale. Ma gli scontri, in realtà, non erano di natura politica, ma riguardavano il territorio, ovvero riguardavano la posizione sul territorio all'interno della capitale. Quindi ci sono stati scontri non molto intensi fra le due forze e non ci sarebbero state vittime. Non c'era una motivazione di carattere politico dietro agli scontri. Per quanto riguarda i gruppi armati o le milizie, comunque le si voglia chiamare, non si tratta più di quello che vogliono loro, ma di quello che vogliono i politici. Ora vediamo che c'è un certo numero di candidati politici del governo di accordo nazionale a Tripoli e del governo dell'est di Haftar, ed entrambi, Tripoli e Benghazi, stanno cercando di presentare figure come per esempio Aghila Saleh e Bashagha, uno dall'est, uno dall'ovest. Quindi questi due politici sono nomi importanti per una nuova soluzione politica, per un nuovo esecutivo. E l'ONU sta cercando di trovare alleati prima delle elezioni del 24 dicembre. Quindi non si tratta più di quello che vogliono le milizie. Questa è la mia opinione.
It's not about what the militias want anymore. That's my opinion.
L'analisi e l'opinione, come avete sentito, di Abdulkader Assad, giornalista di Libya Observer. L'analisi e la lettura invece che fa Arturo Varvelli, dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. È davvero così? Aghila Saleh e Bashagha sarebbero i due nomi forti. Di Bashagha ce ne hai tanto parlato proprio a questi microfoni, Arturo Varvelli.
Sì, io penso in realtà che già questa operazione, questa idea non sia andata in porto, perché se fosse stato così, diciamo, la sostituta dell'inviato speciale, la Williams, sarebbe riuscita a conseguire questo risultato che già stava prospettando da parecchi mesi. Però mi pare che si siano arenate queste ipotesi, gli equilibri in Libia è molto difficile trovarli. Ed è ancora più difficile trovarli perché c'è un problema di rappresentatività, cioè chi rappresenta cosa in Libia? Aghila Saleh rappresenta veramente l'Est oppure continua a rappresentarlo Haftar? Tutto sommato Haftar ancora la forza militare e non consente ad Aghila Saleh di rappresentare le istituzioni. tensioni, quindi l'interezza della Cirenaica.
Sì.
E la stessa cosa sta accadendo dall'altra parte. Bashar è stato molto bravo nei mesi passati a consolidare il potere del GNA, a vincere la guerra contro il generale Haftar,
sì.
Però quel ciò ha scatenato gelosie e contrappesi nei suoi confronti. Anche da parte dello stesso Serraj, che in qualche maniera, ad esempio, ha cercato di riacquisire controllo su milizie che erano sotto il Ministero degli Interni, ossia sotto Bashaga, e questa
sì.
milizia Rada, che è stata menzionata, che è una milizia molto forte, in questo momento è più fedele a Serraj di quanto non lo sia a Bashaga. Quindi continua il Game of Thrones, diciamo, libico, è molto complesso, è molto difficile, e appena abbiamo visto scomparire la minaccia di Haftar in Tripolitania, con il fallimento della sua operazione militare cominciata nell'aprile del 2019, sono emerse tutte le vulnerabilità, le divisioni che sono tipiche della Tripolitania e che avevamo preventivato potessero tornare in auge. Purtroppo è così. Quindi la comunità internazionale ora si trova in una fase nuova, con un'amministrazione americana nuova che fa in qualche maniera attendere di più, mettere in fase di attendismo i grandi players internazionali, nessuno muove più nulla, e in questo momento è di nuovo una fase nella quale invece gli attori interni cercano di guadagnare posizioni, cioè anche non sul campo, ma anche agli occhi della diplomazia internazionale, dei propri referenti,
sì.
nel caso di Ahmed Maitig, ad esempio, che è vicino all'Italia, che si è molto mosso in questo periodo, che sta cercando di essere un'alternativa agli altri contendenti, ma è così un po' per tutti, quindi siamo ancora lontani, insomma, da una situazione.
E come al solito ci tocca riportarvi un quadro piuttosto sconfortante dell'evoluzione della crisi politica e militare libica. Anche per noi giornalisti risulta veramente difficile, a volte frustrante, provare a dare delle novità, dei tasselli, cercare di meglio comporre questo strano puzzle. In questo mi sta soccorrendo Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma, tra pochissimo ancora il giornalista libico Abdulkader Assad, giornalista di Libya Observer, che molto spesso ha delle chicche, ha degli scoop notevoli, ci permette di illuminare meglio ciò che accade in Libia. Peraltro, proprio lo stesso Libya Observer scriveva poche ore fa che un gruppo di 1300 militari libici ha concluso l'addestramento focalizzato sul combattimento sotto la supervisione delle forze armate turche. Ricorderete l'accordo nell'ambito della sicurezza fra Tripoli e Ankara, ambito di sicurezza e non solo, come sapete, oltre allo sfruttamento marittimo e altro. Il Libya Observer cita fonti ufficiali del Ministero della Difesa libico. Tra pochissimo torno da Arturo Varvelli. Prima i vostri messaggi al 349-238-6666. Quando la Francia e la Gran Bretagna avranno spartito il bottino del petrolio, la Libia sarà in pace e alla fame più di ora. Non siamo grulli, così un ascoltatore con una certa irriverenza, ma comprendo perfettamente il senso di frustrazione, ripeto, che si ha anche semplicemente osservando la situazione in Libia. Qualcuno addirittura dà dei vigliacchi agli italiani, ma in Libia dove sono? Perché l'Italia non interviene con le proprie forze armate? L'Italia è presente, l'ospedale da campo di Misurata, un'intensa attività di intelligence, ha sempre scelto di non mettere in maniera aggressiva i boots on the ground, come dicono quegli esperti di cose militari. E un ultimo messaggio: la frammentazione del popolo libico è il problema principale per la ricerca di un'adeguata rappresentanza comune, forse va a centrare proprio il segno. Arturo Varvelli, tra le agenzie ce ne sono state due che hanno colto la mia attenzione, hanno catturato la mia attenzione. La prima, che Serraj un paio di giorni fa è andato in visita non ufficiale a Roma, e questo è un dato secondo me interessante, perché Serraj è sostanzialmente dimissionario, quasi svestito, no, di ogni carica politica. E la seconda invece è il ritorno, da conto sempre l'ANSA, di al-Sharif al-Wafi, che si sarebbe candidato a capo del nuovo consiglio presidenziale libico. È un super ex gheddafiano di ferro. Qua c'è un po' la storia che ritorna, come se le anime, diciamo, degli ex gheddafiani in qualche modo uscissero di qua di là, mai del tutto compresse. È corretto?
Sì, sì, assolutamente così. E mi pare che in questa fase le trattative internazionali hanno portato all'emergere di alcune figure, e queste figure difficilmente stanno mollando il potere che è stato dato loro.
Sì.
Quindi qualsiasi formazione del nuovo governo in qualche maniera non vorrebbe cancellare queste figure, ma in qualche maniera trovare un nuovo modo di vivere. Questo è molto molto complesso. È poi vero quello che dicevi relativamente ai Gheddafiani, che i Gheddafiani non sono sostanzialmente mai morti in Libia, non sono mai scomparsi, rimangono piuttosto influenti e soprattutto sono ancora appoggiati da alcune forze esterne, in particolare la Russia, che aveva buone relazioni con la famiglia Gheddafi e che ancora un po', secondo me, in maniera, come dire, anacronistica, Mosca sta appoggiando nella speranza di un rovesciamento delle sorti del paese. Io non ci ho mai creduto molto ai Gheddafiani, secondo me sono parte del passato, però è vero che non si può fare una nuova Libia non tenendo conto della loro forza, della loro rappresentatività, insomma non si può creare una Libia nuova sulla base del sangue dei vinti, in qualche maniera. Questo tentativo è stato fatto ed è stato controproducente.
Le cesure storiche evidentemente così violente non funzionano, funzionano invece quelle fisiche, Arturo Varvelli, perché c'è, la chiamo cesura ma in realtà è una trincea ormai lunga quasi 70 chilometri, sembra che l'abbia costruita la Wagner, siamo sulla linea di Sirte, il che ha fatto preoccupare molti perché sembra il preludio a rinnovati scontri. Tu come la leggi questo, se vuoi la pace prepara la guerra, è sempre il vecchio motto latino che ritorna.
Questo è il rischio, però io sono convinto che i russi siano arrivati per non andarsene dalla Libia e questo causa un grosso problema, secondo me non è stato sufficientemente analizzato nel contesto europeo e occidentale, e penso che presto lo sarà dalla nuova amministrazione americana, e credo che se ci fosse un'escalation ulteriore questo farebbe diventare la Libia una delle maggiori priorità nell'agenda di Biden, cosa che assolutamente adesso non è, però potenzialmente può creare un grosso problema anche dal punto di vista militare, per la NATO, per come dire, l'azione militare atlantica che compie nel Mediterraneo. Ci sono delle basi americane importanti anche nel nostro paese, cioè avere una presenza così vicina dei russi è naturalmente molto problematico. Io non sono convinto che a breve ci possa essere un'escalation, però possiamo sempre sbagliarci, e sulla Libia quando ci si sbaglia sempre in senso negativo, purtroppo.
Sì, e poi si rischia di farsi male, teniamo sempre conto, lo ribadiamo sempre agli ascoltatori e ascoltatrici, in queste situazioni di guerra latente, di conflitto a bassa intensità ma di altissima tensione, l'errore umano può essere in quel momento il detonatore, anche benefico per scontri successivi, magari non pianificati, non preventivati dai comandanti in campo in battaglia, ma quando c'è la trincea, è il caso di dirlo, anche fisicamente, si aprono scenari e mondi per i più evidentemente sconosciuti. 349-238-6666, le parole di Gheddafi tornano come attuali, dopo di me il caos, così scrive un ascoltatore. Per l'Occidente non solo era molto più facile trattare con Gheddafi, qualcuno degli ascoltatori torna sull'assenza di politica estera comune europea e su una certa ritrosia da parte dell'Italia, tanti ascoltatori su questo, nell'entrare un po' a gamba tesa nella politica estera libica. Arturo Varvelli, le crisi di governo potrebbero portare, la crisi di governo italiana evidentemente, potrebbe portare anche degli stravolgimenti, non sappiamo ancora cosa succederà. Ti metto in una posizione molto molto scomoda, non è tanto la sfera di cristallo, ma che tipo di approccio vorresti da eventualmente un nuovo ministro degli esteri alla Farnesina? Cioè, per dirla anche in parole brutte, cosa ha sbagliato fino adesso Roma in territorio libico e cosa invece potrebbe fare?
No, allora, premettendo che non penso che il problema della politica estera italiana si risolva con un cambio di ministro degli esteri, non è sufficiente, è qualcosa di più strutturale, di più profondo, la nostra debolezza e anche diciamo, i cambiamenti continui, perché insomma ogni anno e mezzo di governo certamente non danno una continuità in politica estera prima che il nuovo ministro arrivi e capisca e comprenda l'importanza e attui una politica o la vari rispetto a quella precedente, intanto sono passati mesi, quindi in ogni caso è una debolezza su tutto il fronte della proiezione italiana all'estero. Io che cosa vorrei? Io vorrei innanzitutto maggiore presenza, maggiore assertività, ma non unilaterale. Non penso che l'Italia da sola possa risolvere questa crisi, non penso che abbiamo la capacità di mettere i boots on the ground e risolverli, anzi se così avvenisse si complicherebbero le cose, collegandomi a quanto detto da qualche diciamo spettatore in questa trasmissione, chiamiamo così. Penso invece che ci sarebbe veramente più bisogno di Europa. Penso che tutto sommato, e questo l'ho detto già diverse volte, ma è un processo molto lento, purtroppo è così, ci rendiamo conto. Mi sembra che però ci sia una convergenza di interessi. Dall'anno scorso, un anno fa, la conferenza di Berlino, quando i tedeschi si assunsero una responsabilità, si sono assunti una responsabilità maggiore in una sfera, quella mediterranea, dove sono sempre stati piuttosto titubanti. L'hanno fatto anche per arrivare a trovare una posizione comune tra Italia e Francia. La Francia ha un grosso problema all'interno dell'Unione Europea, pensa e spera di trascinare la politica estera dell'Unione, in quanto alla Germania viene concesso di trascinare la politica economica.
Sì,
questo è come dire, un patto che i francesi hanno anche molte carte da giocare, un sito alle Nazioni Unite, una forza nucleare, una forza militare preponderante rispetto a tutti gli altri componenti dell'Unione Europea, quindi hanno delle buone motivazioni, però facendo così costringono sostanzialmente sempre l'Unione Europea a rincorrere la Francia, e sul caso libico si è visto, con implicazioni molto importanti e secondo me negative. La Francia dovrebbe essere un leader più inclusivo, che è molto difficile, dovrebbe mediare la propria forza, eccetera, all'interno dell'Unione Europea, in particolare nelle relazioni con l'Italia e con la Germania. Questo lo può fare riconoscendo un po' un ruolo della Germania. È molto 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 complesso, però mi sembra che un'azione europea sia l'unica possibile. Gli americani non sono più interessati al Medio Oriente di quanto non fossero 10 anni fa, questo è molto evidente. Possono avere una funzione di supporto soprattutto sul piano militare e sul piano della deterrenza. Non ci illudiamo che la nuova amministrazione voglia tornare a fare incursioni in stile Iraq 2003, questo difficilmente succederà. L'Europa, che ha il proprio arco, diciamo, soprattutto frecce di soft power, però dovrebbe essere capace di impiegarle con maggiore forza, determinazione, coerenza e idee. Ad esempio, una missione tecnica per controllare quello che avviene sul campo la potrebbe anche ideare, senza grandissimi rischi, ma questo manifesterebbe con evidenza un desiderio,
una postura
volontà,
diversa, un desiderio di entrare un po' di più nella politica libica.
Sempre come anche correggere, scusami e finisco, correggere anche la missione, insomma, la missione Sofia, le missioni che sono fatte in mare, perché sono abbastanza deboli.
Sì, stanno un po' lasciando il tempo che trovano, forse ci sono un po' di critiche anche dal punto di vista politico che arrivano da più parti. Sempre illuminante Arturo Varvelli nei suoi interventi, lo ricordo, dirige l'ufficio di Roma dell'European Council of Foreign Relations. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima Arturo.
Grazie, grazie a voi.
(349) 238-6666 per i vostri messaggi, l'analisi, un po' di linfa vitale al programma. Il dossier libico è molto sentito anche da tante ascoltatrici e ascoltatori, ci sono un po' di domande, ribadisco, molti scrivono sull'assenza di politica estera sia italiana che europea. Anche in Libia tornano in Iraq i vecchi comandanti, così scrive Enrico. Qualcun altro, con un lessico che devo un attimo ripulire, sostanzialmente dice: beh, i russi e i turchi sì che sono assertivi, hanno gli attributi e ci vanno, e gli italiani invece no. Ma abbiamo spiegato, no, la posizione italiana. Arturo Varvelli è stato anche molto bravo nel invocare forse una maggiore assertività da parte dell'Italia, da parte dell'Europa. Ha anche sottolineato un aspetto, che se noi cambiamo governo ogni 13 mesi ha voglia il ministro degli esteri ogni volta in carica a riprendere tutti i dossier, a dare una linea che sia costante, che sia seguita e che sia incisiva, efficace alla lunga, anche in territori così apparentemente lontani. Piccola pausa, poi torniamo con la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Le sfide che ci impone il dossier libico e poi più a sud anche le grandi opportunità di un gigantesco continente, 54 stati, 2000 etnie, 3000 lingue parlate, un'immagine molto spesso non favorevole, solo guerre e distruzioni, questo ci arriva dall'Africa subsahariana, ma nel proseguo della trasmissione proveremo a smantellare questo stereotipo che in molti di noi alberga. Mi prendo 30 secondi per rispondere a un ascoltatore che scriveva, facendo una premessa che non sto neanche a leggere, ma mi chiedeva di rettificare ciò che avevo detto ieri sul Great Reset, che non è una teoria complottista. Ieri vi raccontavamo delle proteste in Olanda, molti di questi manifestanti si erano appoggiati a questa teoria complottista, ma scrive l'ascoltatore, è anche un programma ufficiale del World Economic Forum, cioè è un programma ufficiale del World Economic Forum, è entrambe le cose, gentile ascoltatore, è un caso di omonimia evidentemente, cioè hanno lo stesso nome, sia il programma del World Economic Forum, che è stato anche l'evento del giugno di quest'anno, ma c'è, esiste questa teoria complottista del Great Reset, di cui troverà certamente tracce in rete, ed è una delle cose che hanno alimentato e mosso appunto i manifestanti in Olanda. Tra pochissimo tornerò ai vostri messaggi, sono tanti, riguardanti il dossier libico. Torno però da Abdulkader Assad, giornalista di Libya Observe, perché ci sono queste elezioni nel lunghissimo termine, lungo considerati i tempi libici, ecco, dicembre prossimo. La strada per le elezioni è molto lunga e difficile. Qualcuno dice non avverranno mai queste elezioni. E lui, giornalista libico, attento osservatore di quelle vicende, che cosa pensa?
Yes, the High Council of State and the House of Representatives members who met in Bosnia finalized their proposal for a mechanism of regional quota system.
L'Alto Consiglio di Stato e i membri della Camera dei Rappresentanti che si sono incontrati a Bosnia hanno presentato la loro proposta di un sistema di quote regionali che dà alla Libia orientale due o tre posizioni in istituzioni importanti, alla Libia occidentale lo stesso e alla Libia meridionale lo stesso. Il problema di questo sistema è che dare posizioni sovrane attraverso un meccanismo di quote regionali non è assolutamente un sistema democratico, non è un sistema su cui tutti i libici saranno d'accordo. Perché se si dà alla parte est della Libia una posizione importante come quella della banca centrale, la Libia occidentale dirà «Ok, ora tutto il denaro sarà controllato dalla Libia dell'est, da Haftar, da Aghila Saleh». E questo non va bene, perché le due parti erano in guerra. Questo è un modo per acuire le differenze e le dispute regionali. Ed è per questo che molti politici e molte figure di rilievo in Libia hanno rifiutato questo sistema di quote regionali, perché fa emergere gli stessi problemi. È un modo per rimescolare i nomi dei politici già esistenti, dando loro nuove posizioni, e questo non va bene. Per esempio, affidare il Consiglio Supremo della Magistratura a una certa regione piuttosto che a un'altra è un problema molto grande, perché i tribunali e la magistratura dovrebbero essere organi indipendenti, non dovrebbero essere controllati da est o da ovest o da sud. Sono istituzioni di tutti i libici. Affidare, per esempio, l'autorità di controllo amministrativo o l'amministrazione a una regione piuttosto che a un'altra, in realtà darà più spazio a più corruzione e a più problemi nello Stato. Quindi, dare una posizione così sovrana e importante nello Stato a nomi di questa o quella regione al solo scopo di intimidirli e di conquistare la loro lealtà è una cosa molto grave e non porterà a nulla, secondo me, perché creerà nuove differenze e alla fine porterà al fallimento di tutto. È quello che succederà.
Le parole di Abdulkader Assad, parecchio sconfortanti e sconfortate, e poi le sonorità che sentite, che sono tutte maliane, infarcite di blues, ma anche di rock, ci spingono irrimediabilmente a percorrere quelle rotte, scendere verso sud, provare a attraversare metaforicamente, virtualmente, quella che è stata la rotta compiuta da molti migranti. Vi faccio ascoltare questa incredibile testimonianza. Lui si chiama Alpha Kaba, è un giornalista della Guinea Conakry, fuggito dal proprio paese perché perseguitato per motivi politici, dalla Guinea attraverso il Mali, Niger, Algeria, poi è arrivato in Libia ed è diventato vittima del traffico di esseri umani. Questo è un capitolo di quelli tutti da sciogliere ancora che riguarda il paese nordafricano. Arrivato in Francia ha scritto un libro per raccogliere proprio le sue memorie, intitolato Schiavi delle milizie, Quarup editore. Qual è stato il momento più drammatico della permanenza in Libia? C'è stato un momento particolare, un luogo, un incontro, insomma, che gli ha fatto scattare quella scintilla che poi è diventata inchiostro nella penna e in questa storia? Sentite la voce di Alpha Kaba.
En vrai, c'est quand j'ai compris effectivement qu'on a été, qu'on devrait être rivendu.
È stato quando ho compreso che saremmo stati rivenduti come schiavi a 30 dinari, l'equivalente di 220 euro, se non mi sbaglio. In quel momento ho sentito l'esigenza di voler raccontare quello che mi stava accadendo. La mia testimonianza ha poi preso oggi la forma di un libro, ma all'epoca non sapevo come avrei raccontato la mia esperienza. Non sapevo cosa volesse dire essere uno schiavo. I miei nonni hanno sperimentato la schiavitù, ma io no. Nel XXI secolo, giovane africano con un'educazione, mi sono ritrovato imprigionato in Libia e rivenduto come schiavo per lavorare nei cantieri. Quella notte siamo stati venduti alla presenza di uomini che ci guardavano come se fossimo degli animali o delle bestie selvagge e che hanno dato a ciascuno di noi un prezzo. Ecco, in quel momento ho sentito l'esigenza di dover raccontare la mia storia. Voglio anche dire che in Libia ho avuto degli incontri che mi hanno toccato positivamente, con i fratelli migranti, degli schiavi come me. Abbiamo passato dei momenti difficili, in condizioni terribili, ma nutrendo del sincero amore l'uno per l'altro. Anche questo mi ha fortemente colpito durante la mia esperienza libica.
La voce è ancora forse rotta per l'emozione, nonostante ormai vi sia un diaframma di tempo e di spazio da quello che è accaduto in Libia. Tanti reportage giornalistici lo hanno raccontato, quel collo d'imbuto in cui si rischia di finire in prigione nella migliore delle ipotesi, venduti o rivenduti, lasciati nel deserto nella peggiore delle ipotesi. Ed è quello che è successo al Fab Kaba, che è un collega di Guinea Conakry. Tanti ascoltatori, quando approfondiamo il tema immigrazione, ci chiedono: ma perché lasciano il loro paese? Magari a una fetta di ascoltatori questa domanda sembrerà ormai trita, ritrita e retorica, però la storia di Alpha Kaba è particolarmente interessante. Per quale motivo ha deciso di lasciare il suo paese? Cosa l'ha spinto a cercare la salvezza in Europa? Sentite.
Io ero un giornalista e lavoravo per una radio locale a Cancan, la seconda città più grande della Guinea Conakry. Ero cronista per una trasmissione che si occupava della vita sociale, economica e culturale della città e spesso mi occupavo anche di politica. In Guinea c'è un regime e, come spesso accade in Africa, le libertà di stampa e di opinione sono represse. Un giorno decisi di interpellare il capo di Stato riguardo al mancato arrivo di fertilizzanti destinati agli abitanti delle zone agricole. E ovviamente questa mossa non è piaciuta alle autorità locali di Cancan. Quando il presidente Condé è arrivato in città per un incontro, la popolazione era furiosa. Si sono verificati degli scontri con lancio di pietre e noi, in quanto giornalisti, siamo stati additati come istigatori della violenza contro il presidente. Ci hanno accusato di ribellione. La radio è stata chiusa e io mi sono trovato costretto a fuggire. A essere sincero, non avevo alcuna intenzione di venire in Europa. Infatti mi sono rifugiato subito a Bamako, in Mali, presso un mio ex professore, che mi ha poi consigliato di andare in Algeria, dove un altro giornalista si sarebbe preso cura di me. Dal Mali sono quindi andato in Burkina Faso, poi in Niger e infine in Algeria. Ma purtroppo la persona che doveva ricevermi non ha mantenuto la promessa fatta al mio professore. E così, da un momento all'altro, mi sono ritrovato in mezzo alla strada in Algeria. Qui ho incontrato dei migranti che si stavano recando in Libia. A quel punto avevo due opzioni: o tornare in Guinea, dove mi attendeva la prigione, oppure tentare la fortuna seguendo quei giovani in Libia. In un momento di panico, ho optato per la seconda opzione. Non avevo nessuna intenzione di venire in Europa ed è importante che questa mia testimonianza venga ascoltata dalle istituzioni internazionali affinché capiscano la condizione di molti di noi. Invece di essere un semplice emigrante, Ho quindi la fortuna di essere diventato un messaggero per dire che se i migranti potessero scegliere, nessuno abbandonerebbe il proprio paese. Oggi sono in Francia e sono venuto a chiedere protezione e a raccontare al mondo la vita da schiavo che ho vissuto in Libia, sperando che nessun altro debba sperimentare una sorte simile. Il mio obiettivo, quindi, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale rispetto a questo tema. Spero un giorno di poter tornare nel mio paese a vivere con i miei genitori e la mia famiglia, perché in realtà tutti i migranti si portano dietro la speranza di tornare a casa, prima o poi.
C'est un souhait et j'espère que ça va pas durer longtemps. Tout migrant a envie de ça. Tout migrant a envie de retourner dans son pays à un moment donné.
La testimonianza di Alpha Kaba, autore di un libro che si intitola Schiavi delle milizie, pubblicato in Italia da Quarup Editore. Adesso piccola pausa, le strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Proviamo a picconate, a smantellare un po', a sgretolare gli stereotipi africani.
Nessun luogo è lontano.
Buona giornata ancora una volta ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano e benvenuta a Nessun Luogo Lontano anche all'ambasciatore Giuseppe Mistretta, ambasciatore già in Angola e Etiopia, ora direttore Africa subsahariana al Ministero degli Esteri, ma soprattutto in veste di scrittore, perché è autore di una pubblicazione, un libro che si chiama Le vie dell'Africa, il futuro del continente fra Europa, Italia, Cina e nuovi attori. Ambasciatore, buongiorno.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Non è mai stato accolto con un metal in salsa keniota, non credo.
No, ho provato varie cose africane, ma questa ancora no.
Era un po' l'idea, ambasciatore, di stupire non lei, ma magari gli ascoltatori, qualcuno degli ascoltatori avrà già sentito. Loro sono i Last Year's Tragedy, sono una band metal keniana. Fa parte di un nostro lungo percorso di cercare di raccontare un'Africa diversa, quella che non ti aspetti. È un po' quella che lei racconta in questo libro, è molto interessante, si legge con grande rapidità e con grande interesse. Ci sono numeri, ma ci sono anche storie e soprattutto c'è più che altro il termine opportunità, più che crisi e guerre, profughi e malattie. Lo sappiamo che è un po' il male di cui soffre l'Africa adesso. Partiamo, se le va, da un aspetto, dalla relazione che ha l'Italia con l'Africa. Come si può definire questa relazione?
Ma io la definirei, prima di tutto, va bene, si sa che ci sono ottime relazioni fra governi e lo Stato, e gli italiani hanno una lunghissima tradizione in Africa che risale a secoli, non solamente al periodo recente. Ma io ho sempre soffermato l'attenzione sul rapporto fra i popoli, perché nostro ONG, i nostri esploratori, i nostri imprenditori, perché no, alcuni diplomatici, missionari, quanti missionari ci sono in Africa, fanno, sì. È proprio il tratto caratteristico dell'Italia che ci contraddistingue dagli altri paesi. E gli africani questo lo sanno, quindi io credo che in genere siamo ben voluti anche per questo, per le nostre lunghe radici. Sì. E quando mi rivolgo alle lunghe radici non parlo naturalmente dei periodi coloniali, avete parlato della Libia poc'anzi, sì. E dell'Etiopia, ma parlo di tutto il resto che è fatto di tantissime belle storie.
Sì. State ascoltando la voce dell'ambasciatore Giuseppe Mistretta, adesso è direttore Africa subsahariana al Ministero degli Esteri, poi ha avuto una lunga esperienza proprio come ambasciatore Angola e Etiopia per esempio, ma ha lavorato anche in Repubblica Democratica del Congo. Sinteticamente, se riesce, nel restituirci un'altra immagine, quella molto spesso che viene raccontata è quella fatta appunto di guerre, profughi, malattie, Ebola, chi più ne ha più ne mette. In realtà il continente africano ha grandi infrastrutture, iniziano a sorgere, ci sono metropoli, ci sono grandi università. Perché questa immagine è offuscata da quella vecchia?
Ma perché secondo me, prima di tutto, l'Africa nelle forme in cui la conosciamo oggi, nelle forme statuali in cui la conosciamo oggi, è un'Africa recente, un'Africa giovane. Quindi tutti i problemi e le contraddizioni non si risolvono nel giro di 50-60 anni per raggiungimento dell'indipendenza della più gran parte degli stati. Non dimentichiamo che Sud Sudan, che è l'ultimo di questi stati che hanno avuto accesso a una propria indipendenza, l'ha raggiunta nel 2011, quindi sì. 10 anni fa. Sì. Questo non consente in un attimo di superare le contraddizioni dello sviluppo, che sono infinite. Io nel mio libro, che lei ha citato, faccio un po' la fotografia del bene e del male. È vero che esiste un'Africa su cui noi abbiamo molta fiducia, l'Africa della tecnologia, della digitalizzazione, delle start-up. Tante ne nascono e purtroppo altre, molte ne muoiono, diciamo, di queste start-up, e delle energie rinnovabili, che sono la nuova frontiera dell'economia africana, che daranno molte opportunità per una vita migliore.
Sì.
Però purtroppo il dato ci dice che esistono ancora 600 milioni di africani senza energia elettrica, cioè 10 volte la popolazione italiana, e la metà della popolazione del continente ai giorni nostri, e ci dicono che ci sono guerre, e lei citava dei conflitti. Guardiamo le immagini che le televisioni ci fanno della Repubblica Centrafricana, di alcune zone della Repubblica Democratica del Congo o del Sahel,
sì,
in cui noi da ultimo, lei mi chiedeva dell'Italia, siamo molto molto impegnati.
Sì.
Con una nuova strategia molto penetrante. Quindi esistono entrambe le immagini. Io ovviamente amo pensare, dopo aver trascorso 20 anni della mia vita in Africa, che prevarrà, e presto, l'Africa dei grandi salti in avanti. Però non sarà dall'oggi al domani, ecco, questo tutti dovremmo esserne consapevoli.
Questo è il racconto dell'ambasciatore Giuseppe Mistretta, che trovate nel suo libro Le vie dell'Africa, Infinito Edizioni. Lo ripeto, è una lettura interessante perché è molto agevole e soprattutto riporta forse nel giusto perimetro di conoscenza e di percezione quello che è l'enorme e complesso continente africano. Abbiamo citato il ruolo dell'Italia, un'Italia molto presente, lei parlava del Sahel, abbiamo dato conto di una rinnovata spinta nel Sahel, la presenza in Niger, c'è il caos libico che richiederà come sempre la nostra attenzione, c'è il Corno d'Africa dove anche storicamente evidentemente siamo presenti, ma potrebbe l'Italia azzardare, come dire, una presenza maggiore nell'Africa subsahariana, e in quel caso forse non si scontrerebbe ancora una volta con l'interesse dei francesi? Loro hanno radici forse ben più solide delle nostre lì.
Beh, questo mi dà l'occasione di approfondire un attimo quello che l'Italia sta facendo proprio nella regione del Sahel, che, visto appunto il cedimento dello Stato libico, si è trasformato un po' nella frontiera mediterranea per noi, che siamo i primi paesi nel Mediterraneo. Praticamente quello che noi vediamo è un grande incremento della nostra attenzione in Sahel. Abbiamo aperto nuove ambasciate, abbiamo attivato collaborazioni di vario genere, soprattutto nel settore della formazione, con i paesi africani. Sono state fatte molte visite, alcune delle quali pure dal nostro ex, a questo punto, primo ministro Conte,
sì,
in Chad e in Niger. Quindi proprio la Francia, che dovrebbe essere, e tante volte viene additata come un nostro competitor,
sì,
in realtà ha gradito il nostro intervento in Sahel, perché comunque è meglio essere diversi attori, e possibilmente tutti dalla stessa parte,
sì,
piuttosto che lottare da soli contro questo problema della criminalità, del terrorismo,
eh sì,
nelle zone non controllate.
Anche perché quello, ambasciatore, mi permetto di interromperla, quello è un problema comune europeo, e a questo punto perché...
Sì, è un problema comune europeo, noi non siamo i soli in Europa, però se devo dire la verità siamo quelli che hanno fatto uno scatto in avanti più rilevante, perché per un po' di tempo il Sahel era stato un po' dimenticato,
sì,
e quindi negli ultimi 3 anni questa moltiplicazione di iniziative è molto evidente, ha sorpreso in parte anche me, che poi un po' collaboro nella mia parte ufficiale, cioè non in quella di scrittore, sì, ma in quella di funzionario, a fare in modo che le cose vadano verso questa direzione. Poi noi abbiamo questo rapporto importante, tradizionale, storico col Corno d'Africa, con tutti gli stati del Corno d'Africa, che naturalmente con alti e bassi comunque continuerà a essere prioritario, e non dimentichiamo l'Africa australe, dove le nostre compagnie energetiche in Mozambico, in Angola,
sì,
in,
sì,
Sudafrica sono di primaria importanza, e oggi come oggi l'Italia non è più solo lo Stato, il governo, è soprattutto la gente, le compagnie, le ditte, e quindi siamo tutti un po' ambasciatori, siamo tutti un po' Italia.
Il sistema paese, sta evocando l'ambasciatore Giuseppe Mistretta, io concordo pienamente e mi permetto di aggiungere lo sforzo ovviamente di far conoscere, di far percepire l'Africa in maniera diversa. Non è un continente così lontano, non è un continente così inospitale, pensate, ci potrebbero essere anche opportunità, e sono ben chiarite nel libro dell'ambasciatore Mistretta, Le vie dell'Africa, Infinito Edizione. Ringrazio tantissimo l'ambasciatore per essere stato con noi, ho come l'impressione che ci risentiremo, perché abbiamo lasciato da parte alcuni temi che vorrò toccare. Ambasciatore, buona giornata, alla prossima, buon lavoro.
Grazie mille, a presto.
Siamo quasi in chiusura, un po' di messaggi al 349-238-6666, molti evocano anche altre esperienze di immigrazione che poi si chiudono in criminalità. Torneremo sulla questione immigrazione, non preoccupatevi, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Valeria Bernardi, come la chiudiamo questa puntata? Quella pestiamo duro? Eh sì, dal metal evidentemente, e allora farò il mio preambolo come d'abitudine. Lo sapete, abbiamo aggiunto un tassello di conoscenza, quantomeno lo speriamo, tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi che siete stati all'ascolto, noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.